Buonasera per una nuova puntata del Rovescio del Diritto, Gian Domenico Cajazza che vi parla. Questa sera vogliamo provare a raccontare una vicenda, diciamo, giudiziaria certamente singolare, che presenta degli aspetti che meritano, credo, la vostra attenzione. È la vicenda di un cittadino italiano che, trasferitosi negli Stati Uniti, sposatosi con un'americana, viene raggiunta molti anni fa, a metà degli anni 90, da un'accusa molto grave di molestie sessuali nei confronti della figlia adottiva della sua compagna. E da questo momento inizia una vicenda giudiziaria che non si è mai, diciamo, conclusa, non solo, non si è mai celebrata. Non ha mai visto la possibilità di una concreta difesa per questa persona, però a questo è seguito una complessa vicenda di estradizione che alla fine ha portato di recente il signor Giuseppe Loporto, di lui parliamo, una persona di quasi 80 anni, infine nelle carceri dell'Alabama, attraverso una procedura la cui legittimità viene fortemente contestata da chi lo difende e da chi sta seguendo, diciamo così, anche non solo tecnicamente, in questa vicenda. Ne parliamo allora con l'avvocato Luciano Faraon del Foro di Roma, che è innanzitutto il difensore del signor Giuseppe Loporto, ma è anche il presidente dell'Associazione Internazionale Vittime degli Errori Giudiziari. Buonasera, avvocato
Buonasera,
Faraon.
avvocato.
E con il generale Piero Laporta, c'è cioè una singolare similitudine di cognomi con la persona di cui ci stiamo occupando. Generale, poi ora che si dedica anche alla pubblicistica, insomma all'approfondimento in particolare, no, dei casi
Certo.
giudiziari, che un po' ci ha segnalato questo caso. Buonasera, generale Della Porta.
Buonasera, buonasera.
Dunque, cerchiamo di raccontare. La storia presenta molte complessità. Io desidero dire che naturalmente qui è una storia che viene raccontata dalla parte del signor Loporto, come io credo che sia giusto che sia, ma è anche una storia, diciamo, che qui non viene raccontata senza sentire la voce di chi si ritenga. Si sia ritenuto vittima dei reati che sono stati originariamente contestati al signor Loporto, ma non è di questo che a me interessa parlare. A me interessa raccontare come, e cercare di capire come sia possibile, da un lato, che una vicenda si trascini per così tanto tempo senza trovare una soluzione, una definizione, e che un cittadino, in questo caso un cittadino italiano, si possa trovare in questo momento in condizioni di salute gravissime, in stato di età avanzato, di nuovo nelle carceri dell'Alabama per rispondere di fatti che sarebbero accaduti nel 1995. Chiedo al generale Laporta di farci sinteticamente, insomma, non so se ho detto delle imprecisioni intanto o se ho già potuto avviare una presentazione più o meno sommaria della cosa.
Guardi, il 1995, Loporto è un facoltoso imprenditore con cittadinanza americana che ha sposato una signora che ha due figli e lui ha adottato questi due figli. In questo momento la signora gli intenta una causa di divorzio e contemporaneamente lo denuncia per molestie sessuali ai danni della figlia, che sarebbero cominciati 5 anni prima, quando Catherine aveva 8 anni, e nel frattempo mai c'è stata una denuncia né una manifestazione da parte di Catherine che adombrasse una presunta violenza.
Sì. C'era stata anche
Loporto
una
viene.
perizia a un certo punto, esatto.
C'è state delle controperizie e controperizie, tutto inutili. Loporto viene spogliato dei suoi beni, finisce in galera, viene giudicato dal Grand Jury come si fa negli Stati Uniti e rinviato a giudizio. Messo in libertà su
Su
cauzione,
cauzione.
però la sua società che garantiva la cauzione nel frattempo fallisce perché va a rotoli tutto il lavoro di Loporto, Loporto deve tornare in galera. Si guarda intorno, comprende che non ha speranza in quel sistema giudiziario, si rifugia in Italia e scrive un libro, L'altra faccia della verità.
Si fermi un attimo, ecco, un attimo solo, le chiedo scusa. Si rifugia in Italia, quindi in che anno?
Beh, siamo nelle, tre anni dopo.
Nel 98, vero? 1998 viene
allora,
in Italia.
Lui scrive questo libro ed è il suo errore, perché immediatamente il procuratore della contea di Baldwin ha parole asperrime per il libro, perché non tollera evidentemente che si metta sotto accusa il sistema giudiziario americano, e si scatena la caccia all'uomo. Il da un colloquio che ha Loporto con un funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia, sul quale non mi dilungo perché c'è una indagine giudiziaria, lui capisce che è partita una richiesta di estradizione e che in Italia non faranno nulla per tutelarlo. Va in Olanda, dove l'estradizione lo raggiunge, viene arrestato e giudicato dalla Corte di Middelburg. La Corte di Middelburg...
Diciamo questo, che lui viene arrestato
in Olanda
e in Olanda fa altri 175 giorni di custodia cautelare.
Esattamente.
Che sommandosi al periodo trascorso negli Stati Uniti, quanto tempo è rimasto?
Ha fatto vari annetti di galera,
adesso ce lo dirà anche l'avvocato Faraon. Sì.
Questi glieli diamo gratis. Ma il fatto essenziale è che la Corte di Middelburg respinge con infamia, perché è insussistente la richiesta di estradizione, e addirittura mette anche in luce che l'audizione della Katrin da parte della polizia è stata fatta senza alcuna garanzia che deve usarsi nei casi dei reati sessuali.
Ecco, mi faccio un attimo dire, io qui poi ci dirà questo, entriamo un po' nel merito con l'avvocato Faraon. Io qui ho proprio il provvedimento
di
Middelburg, sì, col quale l'autorità giudiziaria olandese ha negato la estradizione. E esattamente i due punti che sono interessanti, cioè interessante sottolineare, sono questi. Il primo è che si osserva come in buona sostanza l'accusa sia fondata in via esclusiva sulla versione fornita dalla pretesa vittima, e questo secondo i parametri, viene detto con chiarezza, della giustizia olandese non è sufficiente a radicare un'accusa anche cioè tale da giustificare un'estradizione. E il secondo punto, che a me pare ancora più significativo, è la censura forte sulle modalità incompatibili, diciamo, con i criteri normativi adottati in Olanda, con le quali è stata sentita la minore, perché sarebbe stata sentita senza le cautele che noi sappiamo essere dettate anche nel nostro sistema processuale, per valutare, diciamo così, la credibilità e la attendibilità delle dichiarazioni di un minorenne. Queste sono le due ragioni per le quali l'Olanda non concede l'estradizione. Ho detto bene, avvocato Faraon?
Ha detto benissimo. Peraltro dobbiamo dare atto che l'AIVEG in quel momento ha operato in collaborazione con l'avvocato d'ufficio, che ha dato uno spazio notevole al supporto che ha potuto darle anche noi.
Sì.
E qui siamo di fronte a una situazione abnorme, perché Loporto, sin dalla causa di divorzio, si trova in una situazione di non potersi difendere da queste situazioni. E la perizia fatta senza nessuna possibilità di contraddittorio, quello che noi possiamo parlare nel nostro sistema di l'incidente probatorio, lì non c'è stato, perché questa situazione è una preparazione unilaterale sostanzialmente della polizia consenziente, e lui non ha nessuna possibilità di difendersi.
Mm-hmm.
E Questa è grave perché l'abbiamo trovato anche su un'altra situazione di cui abbiamo trattato in passato, che adesso è attenzione dell'autorità italiana e anche della Corte Europea di Giustizia, proprio per un caso analogo. Questa persona è stata 7 anni in casa innocente ed è il signor Carlo Parlanti.
Ecco, no, ma torniamo a noi. Invece Loporto quanto tempo ha fatto complessivamente di detenzione?
Ha fatto circa 3 anni di carcere, più quelli che sommiamo adesso siamo sull'ordine di 3 anni e mezzo di carcere.
Oh, però no, mi faccia capire bene che cosa mi stava dicendo. Cioè che lei dice in Alabama non è stata fatta una perizia in contraddittorio tra le parti?
Assolutamente no, non è stato consentito alla Porto che venisse fatta una perizia in contraddittorio con la presenza di un suo esperto, e hanno giocato su una disposizione che impediva a lui di avvicinarsi alla figlia e alla sua famiglia.
Quindi stiamo parlando ovviamente di una perizia per accertare eventuali
la sussistenza dei fatti,
dei fatti di violenza.
Certo, non c'era nessun riscontro medico, non c'è stata nemmeno la possibilità di fare un esame, come si fa, di un perito terzo.
Sì.
E che però pur nella protezione del minore ci sia anche un perito di Loporto che possa sostenere nell'interrogatorio alla ricerca della verità, e
sì.
La situazione è pazzesca.
E nella documentazione
vorrei dire una cosa, scusate.
Sì, prego.
Però io non vorrei entrare nel meccanismo innocente colpevole.
No, no, ma neanche
non
io.
Non mi importa nulla, perché gli americani possono farsi i processi come vogliono. Io voglio mettere in luce che Loporto deve essere riportato in Italia e deve rifarsi.
Ma assolutamente, ma
processo
adesso
di estradizione.
No, questa
non è ammissibile, anche se fosse accusato di aver ucciso il presidente Kennedy, dovrebbe farsi quello che io dico, cioè riportarlo in Italia e rifare
questo guardi, no, a me fa piacere che lei dica questo, perché la ragione, proprio come dicevo anche un po' nella premessa, dell'interesse per questa vicenda prescinde dalla considerazione dell'eventuale, cioè non dell'eventuale, della innocenza, che intanto è presunta costituzionalmente, che è affermata con forza dall'Oporto, e che però noi, per quanto mi riguarda, questa trasmissione non può né asseverare né supportare in nessun modo. Però mi interessava concludere un attimo con quello che stava dicendo l'avvocato Faraon, perché mi pareva di aver visto nella documentazione copiosa, e vi ringrazio che mi avete inviato per poter avere contezza un po' di quello di cui stiamo parlando, che addirittura il public attorney dell'Alabama a un certo punto assumerà la veste di difensore della signora della signora divorzianda, o ho capito male?
Sì, purtroppo è così.
Cioè, questo ce lo faccia capire bene.
Questa è una situazione abnorme, perché purtroppo la signora è inserita nel contesto politico americano, a differenza di Pino Loporto, e lì abbiamo che queste cariche sono elettive, e non è stato dato il problema etico di incompatibilità che esiste in Italia, lì non esiste, e questo ha assunto la duplice funzione da una parte e dall'altra, sia come accusa sia come difesa della signora. C'è un problema di violazione, non dico della Convenzione Europea di diritti dell'uomo, perché gli Stati Uniti non l'hanno recepita, ma della Convenzione di New York, quella dell'ONU del 47.
Ho capito. Va bene, allora veniamo allora alla tematica, perché si direbbe, va bene, l'Olanda, eravamo arrivati a questo punto, l'Olanda ha negato l'estradizione e quindi dovrebbe essere tutto finito. Intanto però ricordiamo una premessa tecnica necessaria. Perché il Loporto in questa fase ha perso la cittadinanza italiana, avvocato Faraon?
Ha perso la cittadinanza italiana perché allora non c'era la normativa attuale che consentiva la doppia
cittadinanza.
E quindi lui l'ha rinunciata. In Bassa Italia, dove era entrato nel 98, non gliel'hanno dato subito. E poi c'è una gravissima responsabilità del comune di Cortina, che ci mette 5 anni per dargli la cittadinanza italiana, che doveva dargliela subito, e interviene la dottoressa Leone, un bravissimo funzionario del Ministero degli Interni, che quindi non era sui ricercati Loporto, se no l'avrebbe avuto immediatamente a terminale, e fa un intervento sulla prefettura di Belluno, che obbliga di fatto il comune di Cortina a riconoscere la cittadinanza con retroattività.
Ma nel momento in cui lui viene viene arrestato in Olanda, detenuto in Olanda e poi gli viene, per sua fortuna in quel momento, negato l'estradizione. Lui non ha ancora riconquistato la cittadinanza italiana o è già cittadino italiano? Quando
no,
viene scarcerato...
Alla luce degli atti successivi ha riconquistato la cittadinanza italiana, ma in quel momento
retroattiva,
era cittadino americano.
In quel momento è cittadino americano.
E quindi abbiamo che l'Olanda lega agli Stati Uniti l'estradizione di uno che risulta essere solo cittadino.
Oh, quindi viene scarcerato finalmente dall'Olanda, viene dal carcere olandese e ritorna dove? In Italia, immagino.
Ritorna in Italia.
Dove?
Vado io a prendere la stazione di Mestre, sta molto male, quindi dalla stazione di Mestre direttamente al pronto soccorso dell'ospedale di Milano e lì si rendono conto che le disfunzioni cardiache sono determinate dal tumore alla prostata che aveva addosso. Questa è la situazione.
Qui siamo nel 2010, siamo?
Sì, siamo nel 2010.
Oh. Allora, dico, uno si chiede perché la vicenda non finisce qui. L'estradizione è stata negata, quindi che cos'altro accade?
Ma a mio avviso abbiamo una situazione che l'Italia aveva un provvedimento di estradizione caducato, peraltro mai notificato all'aeroporto. Teniamo presente che la normativa in termini di impugnazione di atti amministrativi imponeva che nel momento in cui è stato consegnato questo provvedimento, cioè l'arresto, il giorno dopo, che lui è contento perché è andato a votare per la prima volta in Italia dopo tantissimi anni, viene arrestato e mi domando se dietro questa situazione non ci sia che qualcuno si è mosso perché c'era una taglia di $5,000 sulla sua testa.
Oh, allora aspetti un attimo. Generale La Porta, qui ci aiuti a capire la successione dei fatti. Allora, lui è tornato in Italia.
Ha riconquistato la cittadinanza italiana.
Il
6 maggio va a votare per le comunali. A
6 maggio di che anno?
Del 2012.
Sì.
Sì. Va a votare per le comunali di Pieve di Cadore.
Sì.
Il 7 maggio, il giorno successivo, un maresciallo dei carabinieri di Pieve di Cadore, quando lui si reca in caserma per delle questioni inerenti alla sua patente, lo arresta sulla base di un mandato di cattura, decreto di estradizione di 6 anni prima e, come già detto, mai notificato.
Oh, quindi,
ora, quindi siamo nella follia.
Quindi, no, quindi questa richiesta di estradizione ed il decreto di estradizione che era stato quindi richiesto dall'autorità giudiziaria americana allo Stato italiano risalirebbe a 6 anni prima, cioè era contestuale a quello olandese, questo
esatto.
Che io non li...
No, era antecedente.
Era addirittura antecedente. Ah, perché lui era fuggito.
Perché internazionale, perché gli Stati Uniti hanno richiesto l'estradizione a un altro Stato, non possono ritornare a richiedere di nuovo all'Italia.
Ho capito.
Non solo, ma il cittadino europeo a quel punto, perché conquistata la cittadinanza italiana, voi avvocati mi insegnate, la cittadinanza europea è contestuale. Bene. Il cittadino europeo, giudicato già in Olanda,
ecco,
per la stessa cosa poi viene rigiudicato in Italia da una corte d'appello di Venezia che lo esamina come cittadino americano.
Pur essendo, avendo lui riconquistato la cittadinanza
italiana. Non tiene conto codesta corte d'appello di Venezia, alla quale va chiesto conto, non tiene affatto conto del pronunciamento del tribunale di Middelburg, tribunale di uno Stato europeo, così come l'Italia è europea. Ma
non ho capito, questo è chiarissimo. L'avvocato Faraon interveniva su questo punto per dire cosa.
Volevo fare una precisazione. La pronuncia di estradizione su cui si basa il decreto è quella di anni precedenti da parte della Corte europea, della Corte d'appello di Venezia.
Sì.
Io vado alla Corte europea di Venezia, alla Corte d'appello di Venezia e dico: signori miei, questo è cittadino italiano, avete giudicato un cittadino americano,
sì.
Questo è quello che dice Middelburg, dovete darmi riesaminare tutta la situazione, anche alla luce di questo, e respingere come assolutamente improponibile la situazione.
Quindi voi eccepite la, diciamo, improcedibilità del decreto di estradizione, perché vi era già stato da un lato un pronunciamento, intanto perché era richiesto verso un soggetto qualificato come cittadino americano che invece aveva riconquistato la cittadinanza italiana.
E no, poi europea.
E quindi europea. E poi perché essendoci stato già un pronunciamento olandese, se ho ben capito, voi dite quante volte la dobbiamo discutere questa estradizione, questo?
Esatto, sì, ma era decaduta la Stati Uniti nel esatto. momento in cui hanno richiesto all'Olanda, è decaduto automaticamente sì, il sì. procedimento di estradizione. Peraltro qui si inserisce un altro problema giuridico.
Sì.
Nell'interspazio fino a che Loporto era ancora in Olanda, noi abbiamo chiesto la revisione del processo di estradizione e ce l'hanno negato alla Corte d'Appello di Trento e ce l'ha negato la Cassazione, quasi che questo è un provvedimento che pur toglie la libertà alle persone è sostanzialmente una condanna penale, non possa essere oggetto di revisione. E in termini di violazione dell'articolo 24 della Costituzione ci siamo tutti. Il diritto di difesa dov'è? Io posso provare la mia innocenza in penale in qualsiasi momento.
Sì.
Io, avvocato Cagliazza, voglio Prego. Dire questo. Qui mi sento proprio offeso come cittadino italiano. Ma mi sento offeso non dalle autorità americane, dalle autorità italiane. E lancio sul mio sito pieroloporta.it un appello perché tutti lo sottoscrivano affinché questo processo di revisione sia fatto e sia fatto con la massima rapidità, perché è un uomo di 80 anni che è incarcerato in condizioni di salute gravissime. Questo è contro ogni principio umanitario. Inoltre il reato è prescritto, il reato commesso nel 95 è prescritto.
È prescritto qui in Italia.
È prescritto in Italia, quindi
per il nostro
Corte di Cassazione l'estradizione non è concedibile, perché se per noi il reato è prescritto non si può estradare il soggetto che avrebbe commesso questo reato.
Questo è pacifico, diciamo, come principio, se non che informiamo chi ci ascolta che invece in Alabama, dove ora il signor Loporto per tutto ciò è detenuto e sarà sottoposto a processo, quindi
non sappiamo ancora quando,
invece in Alabama l'istituto della prescrizione non esiste. Quindi
sì, ma ecco, guarda, a me non importa assolutamente, perché qui la dignità dell'ordinamento giudiziario italiano è stata messa sotto i piedi, ma è stata messa non dagli americani che fanno il loro lavoro, non mi interessa, è stata messa sotto i piedi dai funzionari e dai magistrati italiani. Questo è il fatto gravissimo, sul quale io mi aspetto un intervento del Ministro della Giustizia, del Ministro dell'Interno. Non è possibile. Un maresciallo dei carabinieri che si trova di fronte a un decreto di estradizione di 6 anni prima deve porsi delle domande prima di eseguirlo.
Ma più che il maresciallo dei carabinieri, probabilmente.
No, si inizia da là. Questo inizia con il maresciallo dei carabinieri, dopodiché c'è i funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia. La Corte d'Appello, la Corte d'Appello di Trento, sono tutti.
Sì.
Sono tutte le particelle, cellule del sistema giudiziario.
Quindi di un meccanismo che lei dice che ha prodotto una mostruosità intermedia. Ora, ma io chiedo, sì, questo è chiarissimo, e effettivamente sono molti i punti che lasciano perplessi, perché, ripetiamolo, sono materie, diciamo, forse complesse, ma noi dobbiamo sforzarci, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione, insomma, che chi ci ascolta e magari non è addentro a queste questioni si renda conto delle complessità dei meccanismi nella realtà giudiziaria di tutti i giorni, che possono portare, ripeto, qualunque sia il giudizio che si debba dare, ripeto, sul profilo di responsabilità delle persone interessate,
su questo punto. Allora, c'è una situazione di grave responsabilità, potremmo parlare di frode processuale, comunque di grave illecito, perché il responsabile degli affari del Ministero di Giustizia dice di il 22 di non aver ricevuto gli atti.
Il 22 di che?
Di maggio di quest'anno, sì. Che noi li abbiamo mandati il 10 di maggio e gli mandiamo il riscontro della posta certificata, del fax, della raccomandata, ma non possiamo. Assicura che non c'è nessun provvedimento di esecuzione nei confronti di Loporto, che comunque sarebbe stato portato a Roma prima dell'estradizione, e che c'erano ampi termini per il ricorso al TAR. E poi a questo punto c'è un'altra situazione, io ho un incontro con questo responsabile e lui dice nell'atto che ho io risulta estradato il 24, cioè il giorno prima del provvedimento che invece viene sospeso. E io sono convocato per il giorno 25 alle ore 10, alle 9 e mezzo mi chiama la polizia di Malpensa e mi dice no guardi che l'hanno estradato stamattina lo porto e l'FBI non ha consentito che parlasse con lei.
Loporto
ci chiama la sera, siamo casualmente insieme col generale Laporta perché c'è un altro funzionario più umano dell'FBI che si fa parlare al di là dell'oceano e dice no ma hanno preso stamattina presto in carcere da Belluno e mi hanno portato via quando avevano già la richiesta di asilo inviata direttamente all'ufficio competenti, inviata anche al carcere di Belluno, che quindi ce l'aveva in mano, non poteva essere eseguita in estradizione quando c'era domanda di asilo.
Chiarissimo, però forse abbiamo nella foga di dover raccontare in mezz'ora una vicenda di questa complessità, forse non detto con chiarezza che voi avete ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ho capito bene?
Abbiamo ricorso al Tribunale Regionale con la nuova normativa sui provvedimenti cautelari anche in sede amministrativa.
E il TAR ha sospeso l'esecuzione dell'estradizione, esatto?
Sì, esatto.
Però quando voi, e questo dopo aver voi verificato ed ottenuto le rassicurazioni, quello che ci sta dicendo, che l'esecuzione ovviamente non sarebbe stata data fino a quando il TAR non si fosse pronunciato sulla sospensiva. Quando avete in mano il provvedimento che ha sospeso, dando quindi conferma del, come si dice, del fumus, delle ragioni che voi avete fino a qui esposto, vi rendete conto che, starei per dire, nottetempo il signor Loporto è stato preso, il decreto di estradizione è stato eseguito nel carcere di Belluno, è stato preso e è stato portato in Alabama. È questo quello che è accaduto?
Sì, questa è la realtà, impedendo peraltro di accedere a un'altra azione che avevamo fatto noi, perché il giorno 28 di maggio era fissata la comparizione avanti al Tribunale della Libertà per vedere se era stato legittimo l'arresto.
Ora, io dico, questa situazione che veramente, ecco, questo mi sembrava importante raccontare, perché così la cosa assume delle dimensioni, insomma, perlomeno di una gravità all'apparenza indiscutibile, perché qui c'è un provvedimento che sospende, un provvedimento della giurisdizione amministrativa che sospende l'esecuzione, mentre l'esecuzione viene invece effettuata in modo, diciamo, perlomeno rocambolesco. C'è questo dato. Adesso che strumenti ci sono per rimediare alla situazione che si è venuta a determinare?
Allora, il funzionario, di cui non diciamo il nome, però che ovviamente abbiamo il documento, abbiamo tutta la situazione cartacea che prova tutto, siamo tutto documentato, ha assicurato che avrebbe preso contatti con l'ambasciata. Dopo 15 giorni non ha avuto nessuna risposta.
Quindi voi siete, in buona sostanza, lì, mi pare di capire, state cercando di percorrere una strada, intanto per via di ambasciata, per dire cosa? Ridateci l'aeroporto, insomma.
Sì, ma vedi qual è il discorso? Il presidente, quando c'è stata l'ultima udienza, perché poi la competenza è stata spostata al TAR Lazio, io dico al collega dell'Avvocatura dello Stato, guardi che io temo per la vita di Loporto, e questo mi fa la battuta, sa, ho sentito che anch'io morirò. E il presidente del TAR Lazio dice al rappresentante del ministro, dica al ministro che anche il ministro deve ottemperare le ordinanze del TAR Lazio, ma è stato già eseguito, agisca di conseguenza. Pubblica udienza questo è stato detto dal presidente del TAR Lazio.
No, ma è indubbiamente una situazione in questi termini veramente sconcertante. E chiedo al generale Laporta, perché ci abbiamo, come sapete, alla conclusione, siamo a quasi a poco più di un minuto dalla conclusione della trasmissione. Chiedo al generale la porta di dire quali sono le iniziative. Abbiamo capito che cosa ci ha risposto l'avvocato Faraone in questo momento, siamo in attesa che l'ambasciata dia dei segnali di vita, che il ministero, eccetera. Che iniziative state assumendo?
Allora, guardi, io sto trovando una grandissima solidarietà in tutta Italia e ringrazio anche voi per questa attenzione. Non degno della minima attenzione, della minima cura, le autorità americane, voglio dire, qui devono muoversi le autorità italiane e io sto preparando una petizione da sottoscrivere, prego gli ascoltatori di Radio Radicale di andare sul mio sito e sottoscrivere questa petizione perché si faccia la revisione del processo di estradizione di Lo Porto in Italia, con Lo Porto in Italia. Le nostre autorità devono avere il coraggio di farsi restituire Lo Porto e riesaminare con tutte le garanzie la richiesta di estradizione americana.
Chiarissimo. In tutto questo il signor Giuseppe Lo Porto, quindi ripetiamolo in conclusione, per fatti che gli sarebbero stati che gli sono stati contestati come accaduti nel 1995, dopo tutte le peripezie che abbiamo raccontato, si trova ora, nonostante un provvedimento del TAR che sospendeva la esecuzione del provvedimento di estradizione, quindi dando contezza di una sostanziale illegittimità del provvedimento, si trova all'età di 79, quasi 80 anni, cardiopatico grave, operato di tumore alla prostata, nel carcere dell'Alabama, che di suo credo avrà poca intenzione di lasciarlo andare via.
Io vorrei dire di più, sì. Il console italiano che è competente per Alabama, quale io ho chiesto di trovare un avvocato che parli italiano per concordare alla difesa congiunta, non si è attivato in questo momento ed è difeso da un avvocato d'ufficio con il quale abbiamo un rapporto limitato a questa situazione.
Chiaro.
Stiamo cercando di reperire i fondi per andare negli Stati Uniti e organizzare quantomeno una difesa congiunta.
Va bene, chi ci ha ascoltato ha avuto modo, credo, di farsi un'idea. Se vuole sapere di più, a questo punto il generale La Porta ha ripetutamente invitato a seguire la vicenda sul suo sito. Generale, ci ricordi?
PieroLaPorta.it.
Benissimo, per chi voglia seguire o impegnarsi o comunque sapere come evolve questa singolare vicenda, noi l'abbiamo voluta raccontare. Grazie all'avvocato Luciano Faraon, difensore.
Grazie a voi e agli ascoltatori. Penso che bisogna muoversi perché la giustizia è quella della nostra Costituzione, dobbiamo salvarla.
Benissimo, l'avvocato Luciano Faraone, che è anche presidente dell'Associazione Internazionale Vittime degli Errori Giudiziari, grazie al generale Piero La Porta, grazie a voi che ci avete ascoltato, buonasera.
Buonasera.